Faccia il bene a tutti quanti voi. Proprio perché siamo prossimi al tempo di Quaresima, ho preso con voi e per voi un brano che sarà, possiamo dire, il filo rosso del tempo quaresimale, Gesù nel deserto. E su questo io offrirò delle sollecitazioni, perché il cammino che la Chiesa in nome di Dio ci fa compiere sia sempre più proficuo, ricordando le parole dell'Apostolo che ascolteremo il mercoledì delle ceneri. Noi fungiamo da ambasciatori, lasciatevi riconciliare con Dio. Com'è forte questo imperativo, che risuona nel nostro cuore perché possa risuonare nelle nostre comunità. Facciamo un attimo di silenzio per rimetterci alla presenza del Signore, per ricevere da Lui quella fiamma viva del Suo Spirito che fa diventare le parole nostre veicolo del Suo rivelarsi, del Suo raggiungerci e del Suo donarci la potenza della Sua salvezza. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 4, versetti 1-13. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 40 giorni tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la gloria, perché a me è stata data e la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano. E anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Il contesto del nostro brano è costituito dalla preparazione del ministero pubblico di Gesù. Sappiamo bene che i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca sono dedicati proprio ai racconti dell'infanzia, dove c'è questa lettura parallela, potremmo dire, della vita del precursore e della vita di Cristo. Sembra un continuo palleggiarsi tra la vita di colui che è il più grande tra i figli di donna e colui che è il Verbo di Dio fatto carne. L'Evangelista presenta proprio questi due personaggi dando maggiore risalto al secondo, e il capitolo terzo diventa cerniera. Vediamo la maturazione di entrambi che si preparano così alla vita pubblica. Infatti già l'Evangelista lo aveva fatto comprendere nelle battute finali del capitolo primo. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione ad Israele, e lo stesso aveva fatto al termine del capitolo secondo in riferimento a Gesù. Scese dunque con loro, venne a Nazareth, stava loro sottomesso, sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Prima che si inizi il ministero di Gesù che l'Evangelista presenterà dalla sinagoga di Nazareth fino ad arrivare al ridosso, potremmo dire, del grande viaggio verso Gerusalemme, quello che notiamo è che questo capitolo terzo fa da cerniera, perché ci dà la possibilità di seguire come lui deve crescere, io devo diminuire, dirà il battezzatore. Cioè c'è questo oscurarsi della figura del precursore mentre Gesù si fa sempre strada, e il momento, potremmo dire, di congiungimento tra i due, questo passaggio di testimoni, è costituito dal battesimo, come nei capitoli precedenti l'unità tra il battezzatore e il figlio di Dio fatto uomo era costituito da un altro incontro, l'incontro di Maria con la parente Elisabetta. Qui abbiamo un altro incontro tra Gesù e Giovanni che lo battezza, e in quel momento si ha, potremmo dire, la discesa di Giovanni il battezzatore e la risalita di Cristo. Quindi ci troviamo in questo momento, un momento di passaggio, e questo ci fa comprendere come anche nella nostra vita i momenti di passaggio sono fondamentali, sono importanti, così come il seminario ci prepara alla vita dell'annuncio. Quei momenti che possono sembrare secondari nella nostra vita sono quelli nei quali il Signore semina dei germi di una potenza straordinaria. Questa vita nascosta di Gesù viene fecondata dalla potenza dello Spirito. Allora, tanto più alta è la santità, tanto più profonda deve essere l'interiorizzazione della grazia e della potenza dello Spirito Santo. Questo capitolo quarto inizia proprio così. Gesù è, dice il testo greco, pleres pneumatos agiu, cioè è pieno dello Spirito Santo. L'autore della lettera ai Colossesi lo dirà al capitolo secondo: è in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e in Lui noi abbiamo parte alla sua pienezza. L'Evangelista Giovanni collega la scena del deserto con quella del battesimo, dove si aprì il cielo e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Gesù ha in sé questa pienezza di grazia e di bene. Gesù trasborda della grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è qualcosa nella vita di Gesù, così come la grazia sacerdotale non è qualcosa nella nostra vita. La grazia sacerdotale è qualcuno, è la potenza di Dio che ci abita misteriosamente. Lo dirà San Paolo scrivendo ai Corinzi: noi siamo come dei vasi che conteniamo una potenza straordinaria che non viene da noi, ma viene da Dio. Per questo possiamo fungere da ambasciatori. Paolo ha una chiarezza riguardo al suo ministero e più volte vi ritornerà, quasi a dire che per la grazia di Dio sono quello che sono. Ho operato, sì, ma non io, la grazia di Dio che è con me. Ora, la prima cosa che l'Evangelista vuole farci compiere leggendo questo brano è proprio questo. È come se ci stesse dicendo: contempla la bellezza di Cristo, lasciati portare dal profumo dell'unzione che lui ha ricevuto nel battesimo. Guarda la compagnia dello Spirito nella vita di Gesù. Gesù è certo dell'amore del Padre. Per questo, prossimo alla passione, dirà: percuoteranno il pastore, le pecore saranno disperse. Gesù Cristo è tetragono, è ben saldo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Carissimi, anche noi dovremmo avere questa certezza in ogni tribolazione, in ogni difficoltà della nostra vita e del nostro ministero. Noi dovremmo gustare la presenza e l'azione dello Spirito Santo dentro di noi. Dovremmo continuamente meravigliarci di questa potenza che ci abita e che viene da Dio, non viene da noi. Anche noi siamo pieni dello Spirito Santo, al punto tale che trasmettiamo una grazia che ci abita, ma di cui noi non siamo padroni, ma amministratori. Lo dirà Paolo: noi non siamo i padroni della vostra fede, ma gli amministratori e i collaboratori della vostra gioia, perché nella fede possiate stare saldi. Carissimi, iniziamo il cammino della Quaresima proprio contemplando Gesù. Santa Chiara lo dirà ad una delle sue discepole: colloca i tuoi occhi davanti allo specchio dell'eternità che è Cristo e sarai trasformata nell'immagine sua. La contemplazione ci spinge a lasciare che lo Spirito Santo faccia uscire in noi i lineamenti di colui che noi contempliamo, proprio come capita nell'Eucaristia. Questo è il senso dell'adorazione eucaristica, cioè io contemplo Gesù e al tempo stesso lascio che lo Spirito Santo possa ridisegnare in me quei lineamenti di obbedienza, di abbandono, di consegna, di silenzio, di orazione, di offerta che io contemplo in quel pane abitato e trasformato dalla potenza dello Spirito Santo. Ora la cosa che dovremmo chiederci è: ma io percepisco la presenza dello Spirito dentro di me? Risuona in me questa presenza? Mi sento abitato da questa azione? Sento il gorgoglio della sua voce nella preghiera? Do spazio e tempo perché questa voce sia il mio gusto, la mia ricchezza, il mio baluardo, la mia roccia? Quale familiarità ho con lo Spirito Santo? In Gesù Cristo questa familiarità si esprimerà in tre momenti. La grazia del battesimo in un certo senso verrà fuori in tre momenti, così come la lava di un vulcano cova sotto, poi ci sono dei momenti in cui questa lava viene fuori attraverso le eruzioni. Nella vita di Gesù questa compagnia dello Spirito Santo viene fuori in tre momenti. Il primo momento è quello del battesimo, il secondo momento è quello dell'annuncio nella sinagoga di Nazareth e il terzo momento è nel capitolo decimo sempre di Luca, dove Gesù esultò nella potenza dello Spirito Santo. Allora lo Spirito Santo fa compiere a Gesù, potremmo dire, queste tre eruzioni di grazia. Gli dà la possibilità di combattere, gli dà la possibilità e la forza di annunciare il Vangelo e gli dà la grazia della preghiera e dell'unione con Dio. Sono le triplici unzioni: l'unzione regale, l'unzione profetica e l'unzione sacerdotale. Ed è bello vedere come nella vita di Gesù questa grazia trasborda con gradualità, pian piano, a secondo della capacità della gente anche di recepire la potenza dello Spirito Santo che l'abita. Questo è quello che deve anche guidare il cammino della nostra consacrazione. È nella gradualità che deve venir fuori la pienezza della grazia, è nella gradualità che noi dobbiamo dare sempre più docilità allo Spirito Santo perché in noi faccia cose grandi. Nella nostra vita invece capita l'opposto: più ci allontaniamo dall'ordinazione o dalle tappe significative della nostra esistenza e sembra che il profumo di quell'unzione si disperda nell'aria. Nel caso di Gesù invece è il contrario: più il tempo dal battesimo diventa un lasso molto più ampio e maggiormente Gesù riesce a mettere a frutto la grazia, che non è grazia per sé, è grazia per gli altri. Noi dovremmo stupirci continuamente quando la grazia ci abita nell'annuncio, nel rapporto con gli altri, quando parliamo, quando dirigiamo le persone che si affidano, quando amministriamo i sacramenti. Dovremmo essere così presenti a noi stessi da essere attenti non soltanto ad esplicitare i riti a nome della Chiesa e nella persona di Cristo, ma al tempo stesso ad essere profondamente consapevoli che quello che sto facendo lo sta facendo Dio attraverso di me, e stupirmi di quello che la grazia riesce ad operare. Ciò che la grazia mi fa dire, lo sguardo che mi fa avere, la misericordia che mette nel mio cuore. È questa la trasformazione, la conversione vera che il Signore chiede a noi durante questo tempo. È come se ci stesse dicendo: metti a frutto la grazia della tua ordinazione, lascia che lo Spirito esploda dentro di te, secondo la sua potenza, secondo la tua grazia. Togli i limiti che impediscono a me di operare la salvezza per te, così come anche per le persone che ti sono accanto. Ora questo Spirito che cosa fa? Fa agire Gesù, lo fa parlare, lo fa guardare. Tutto nella vita di Gesù è sotto la potenza dello Spirito Santo, al punto tale che Pietro, nella casa di Cornelio, lo dirà: Gesù Cristo, il Padre lo consacrò in Spirito Santo e potenza, ed egli passò sanando e beneficando tutti quelli che erano prigionieri del male, perché Dio era con lui. Ed è bello vedere che le parole dell'ordinazione sono le stesse. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre unse in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Anche noi siamo unti. Ma la cosa bella in questo testo è che chi compie le azioni è Gesù, è Lui che si allontanò dal Giordano. Allora lo Spirito Santo non si sostituisce a Gesù, lo guida, lo muove, lo motiva, gli dà senso, apre orizzonti nuovi, gli fa conoscere la volontà del Padre, ma chi agisce è Lui. Ecco perché Paolo dirà, la traduzione non è delle migliori, solitamente siamo abituati a dire: non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Il testo letteralmente dice un'altra cosa, dice: vivo, ma non vivo io, in me vive Cristo. Cioè, il testo di San Paolo serve proprio per serbare l'individualità personale del chiamato, quasi a dire che io sono profondamente consapevole di quello che il Signore opera in me. Lui mi muove, ma io opero, così come è Maria abitata dallo Spirito. Ma chi dà alla luce il Figlio di Dio e lo partorisce è Maria. Questa è la collaborazione dello Spirito Santo. Se poi vogliamo una cosa molto più chiara riguardo a questo, basta vedere quel testo meraviglioso che è la Dei Verbum al capitolo undecimo, che parla proprio dell'ispirazione dello Spirito Santo come mutua collaborazione dell'uomo e di Dio. Gesù si allontana dal Giordano. E poi, se non fosse bastata la prima affermazione, rincara la dose l'Evangelista: ed era guidato dallo Spirito nel deserto. Ora, Paolo, nel capitolo ottavo, la Magna Carta della vita spirituale, lo dirà: tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. Gesù è guidato dallo Spirito. Gli autori dicono che qui siamo dinanzi a una strumentalità, cioè viene guidato dallo Spirito Santo. E guardate com'è bello: da una parte è Gesù che va e dall'altra parte è lo Spirito che lo guida, la mutua collaborazione tra Dio e l'uomo. Ora, carissimi, chiediamoci: ma questa mutua collaborazione nella nostra vita c'è? Oppure siamo sempre noi al centro, noi che decidiamo, noi che facciamo, noi che vogliamo? In che modo lo Spirito Santo mi ispira, mi muove, e io sono sollecito ad accogliere le sue ispirazioni, le sue voci? Riesco a discernere lo Spirito, oppure lo scaccio, lo accolgo, oppure lo rifiuto, gli faccio spazio, oppure mi metto in antagonismo con Dio? Essere antagonisti dello Spirito Santo capita tante volte, come nella preghiera, che molto spesso la nostra preghiera è dare consigli al Signore, come se Lui non sapesse come bisogna fare il Padre Eterno. Ora, guardate questa mutua collaborazione tra noi e Dio. Ora, pensate anche alle attività pastorali. Ma tante cose, le vogliamo noi o le vuole Dio? C'è un discernimento sull'azione pastorale e sulla metodologia da applicare nei nostri contesti? Siamo amministratori del sacro oppure vogliamo discernere la volontà di Dio, comprendendo che anche le persone a noi affidate devono fare un cammino, graduale sì, ma che deve giungere alla totalità del dono, ma gradualmente. Siamo annunciatori di questa vita secondo lo Spirito, che è data dalla compagnia del Paraclito nella nostra vita e nella vita della Chiesa? Siamo in questa era nuova, che è il momento che è successivo alla Pentecoste, dove è lo Spirito che agisce nella Chiesa. Ora, per vedere l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita, bisogna vedere l'unità che c'è nella nostra vita. Se nella nostra vita c'è unità, c'è armonia, c'è serenità, c'è pace, così come anche nelle nostre comunità, significa che sta operando Dio. Ora, per quale motivo Gesù va nel deserto? Penso che la domanda che tutti quanti ci poniamo, e gli altri evangelisti dicono per essere tentato, qui Luca dice soltanto che per 40 giorni è tentato dal diavolo, ce lo dà come fatto, ma i doni di Dio bisogna metterli a frutto. Gesù porta con sé nel deserto la potenza dello Spirito Santo e deve metterla a frutto. In un certo senso, nel battesimo ha ricevuto lo Spirito che è disceso sopra di lui e ora deve lasciare che lo Spirito lo spinga alla condivisione con il popolo di Israele di quella che è stata l'esperienza del deserto. Ma a me piace molto di più sottolineare quest'altra dimensione: Gesù Cristo deve essere perfettamente uomo, e l'uomo è vero soltanto nella prova, se mette a frutto la conoscenza di se stesso e si fida e si abbandona totalmente a Dio. Carissimi, il nostro cammino è un cammino di verità, soprattutto il cammino della formazione è un cammino di verità, dove noi guardiamo in faccia quelli che sono stati i momenti della nostra vita passata, familiari, tutte le esperienze fatte nel bene e nel male, ma ne dobbiamo diventare consapevoli. Dobbiamo afferrarli, così come afferriamo quell'ostia sull'altare, così come afferriamo quel libro del Vangelo per leggerlo. Perché se, Tertulliano lo dice, tutto quello che è assunto è redento, e questo vale anche per il nostro sacerdozio. Lo dobbiamo afferrare quello che siamo, nel bene e nel male, proprio come facciamo l'Eucaristia: prendere, benedire, spezzare e dare. Gesù deve, nella prova, rendersi conto della potenza che lo abita. Lo ascoltiamo nella liturgia di oggi: figlio, se ti prepari a servire il Signore, preparati alla tentazione. Lo Spirito Santo, ed è questa la cosa bella, che a noi di solito sfugge, scende e rimane su Gesù. Così come scende e rimane su di noi, il Battista lo dirà nel quarto Vangelo: ho visto lo Spirito Santo scendere e rimanere sopra di lui. Ora, leggendo questo brano, noi crediamo, così come vedendo anche i nostri momenti di tribolazione e di prova, crediamo che siamo soli. Allora, quando pensiamo a Gesù nel deserto, vediamo che c'è Gesù e c'è il demonio. Ma ci dimentichiamo sempre che il grande attore di questo momento è lo Spirito Santo. Gesù non è solo, lo Spirito è con lui. Allora gli agenti non sono due, ma sono tre. C'è Gesù che ha lo Spirito Santo con lui e poi c'è il demonio. Questa è una delle più grandi tentazioni che il demonio ci fa credere, quella di essere soli nella prova, quella di essere stati abbandonati da Dio. Ci deride per la nostra infedeltà, ci mette dinanzi la nostra incostanza nell'abbandonarci a Dio, ci mette dinanzi la nostra diffidenza. Invece nella prova noi non siamo mai soli, mai, perché lo Spirito è sceso e rimane sempre con noi. Ora, è bello vedere che questo Gesù che prende l'iniziativa fa esperienza della propria umanità in 40 giorni. Cioè, prende quello che il Padre gli ha detto di compiere in obbedienza. È un cammino di consapevolezza. Ed è bello vedere che il deserto è, da una parte, il tempo della prova, dall'altra parte il tempo dell'intimità. È tempo della prova perché il popolo viene tentato, Deuteronomio 8, perché tu diventassi cosciente di quello che avevi nel cuore, cammino di verità. Il cammino del deserto serve per diventare consapevoli di quello che siamo, ma anche per conoscere Dio. Il deserto è il tempo dell'intimità, perché non ci sarà nessun altro periodo nella storia del popolo di Israele che sarà più ricco di segni dei 40 anni nel deserto, dove il popolo deve morire nel deserto per entrare nuovo nella terra promessa. Perché l'uomo che esce dalla schiavitù deve morire nel deserto, perché nella terra nuova deve entrare il popolo nuovo. E ora, proprio perché il popolo muoia nel deserto a se stesso, la grazia non manca. Ma tante volte manca a noi invece la consapevolezza che i tempi del deserto, oltre ad essere il tempo della prova, sono anche il tempo dell'intimità, come per Mosè, che passò 40 giorni sul monte prima di ricevere la legge. Intimità che diventa alleanza. Quante volte invece noi nel momento della tribolazione e della prova gettiamo la spugna? Non riusciamo a comprendere e a gustare l'intimità di Dio. Non ci rendiamo conto che il Signore ci sta chiamando in questo cammino di povertà totale, perché nel deserto noi ci spogliamo di tutto quello che è inutile e compariamo nudi dinanzi a Dio, così come nudi siamo stati creati. Lo dirà Giobbe: nudo uscì dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Il cammino del deserto è un cammino di povertà, e noi davanti a questa povertà che il Signore ci chiede, cosa facciamo? Ci ribelliamo continuamente, perché non vogliamo che il Signore ci renda poveri, ovvero che ci renda veri. Noi come Adamo ed Eva ci copriamo sempre, copriamo le nostre infedeltà, copriamo le nostre incoerenze, copriamo la nostra cattiva volontà di guardare veramente chi siamo dinanzi a Dio e dinanzi ai fratelli. Pensate alla dinamica della bugia, quante volte la utilizziamo. Ma se anche non serve per cose molto grandi, serve per scusare e giustificare se stesso anche in cose da poco. Perché non vogliamo farci vedere così come siamo. Non riusciamo ad accogliere il rimprovero o anche un indice puntato contro di noi. Ora, come riusciamo a leggere e a comprendere in Gesù il nostro cammino di verità? Ci sono delle parti di noi stessi che teniamo ben nascoste e non vogliamo vedere? C'è una riconciliazione della nostra affettività, un'offerta della nostra esistenza, una riconciliazione con il nostro passato, magari anche con le esperienze fallimentari del nostro ministero. Le nostre piaghe sono fiorite, oppure quando qualcuno ci ricorda magari quando eravamo parroci da qualche altra parte, subito saltiamo perché quel fallimento non è riconciliato e la croce di Cristo ancora non regna in quel terreno che è arso perché manca il sangue e l'acqua che sgorgano dal costato di Gesù. Carissimi, il tempo della Quaresima è un'offerta quanto mai propizia perché ciascuno di noi operi un cammino di riconciliazione. Le grandi acque devono spegnere, i fumi dell'ira, del risentimento, della vendetta che ci sono dentro di noi. Qualche tempo fa ho fatto un'esperienza molto significativa. È venuto un frate a parlare con me e parlando mi ha ricordato delle cose passate.
delle situazioni che ci sono state molti anni fa. Ma la cosa bella è che io non mi sono accorto, non me ne ero accorto precedentemente. Io credevo di essere guarito da quella situazione di fallimento personale, ma mi sono reso conto che più mi stuzzicava il confratello e più io mi accendevo di ira, mi accendevo di spirito di vendetta. E in quel momento mi sono reso conto che io non sono ancora riconciliato con questa situazione di fallimento nella mia vita, che gronda ancora, che è arsa del sangue della vendetta. Ed è stata una bella esperienza. Attraverso questa esperienza il demonio mi voleva dare una depressione spirituale, una tristezza e un'angoscia spirituale. Invece ho scoperto che attraverso l'offerta il Signore mi donava la possibilità di riprendere questo cammino di riconciliazione con questo mio passato, nel quale io non ho ancora lasciato al sangue, all'acqua di Gesù di purificare, di irrorare, di tranquillizzare l'animo mio che è continuamente in subbuglio. Allora utilizziamo questo tempo veramente come tempo della grazia, della riconciliazione e della gioia. Ora io, così a volo di uccello, vi darò delle indicazioni su questo brano, perché è un brano di una ricchezza straordinaria. Invece ho fatto un corso di esercizi spirituali per un'intera settimana, è stata un'esperienza molto bella di rilettura di questo brano, ma a voi offro soltanto delle indicazioni e delle chiavi di lettura che ci possono aiutare. Il brano è costruito in questo modo dall'Evangelista: c'è l'introduzione all'inizio e c'è la chiusura finale, il versetto 12, e tutto il materiale che è presente dal versetto, potremmo dire 3 in poi, è fatto con una struttura ternaria. Io l'ho chiamata ABC. Noi siamo strutturati mentalmente, quindi insomma dobbiamo vedere strutture dappertutto. Cosa significa? Che il brano è così costituito. Primo, condizione che si presenta. In secondo luogo, voce del tentatore. In terzo luogo, risposta di Gesù. Questo ci fa comprendere, da un punto di vista spirituale, che la struttura ci aiuta nella vita. Cioè la voce del demonio è sempre calata in una condizione, in una situazione concreta. Non viene così dal nulla, ma c'è una situazione concreta. In questa situazione il demonio insinua la sua voce e la risposta di Gesù è invece è la chiarezza della parola di Dio che traspare attraverso la sua stessa parola. Ora, le tentazioni si possono leggere in un plurimo modo. Ci sono alcuni che vedono la triplice tentazione di Gesù riguardo al messianismo: il messianismo profetico, il messianismo regale e il messianismo sacerdotale, perché nel deserto Gesù deve discernere la volontà di Dio. Ciò che è buono, a lui gradito e perfetto, dirà Paolo nel 12° capitolo della lettera ai Romani. Discernere la volontà di Dio. Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Ora, il discernimento porta Gesù a vedere: ma il Padre che cosa vuole da me? Come mi vuole Messia per questo popolo? È la prima lettura. La seconda lettura, altrettanto significativa, è quella che rivede nelle tentazioni di Gesù le tentazioni del popolo. E questo è molto chiaro. Gesù qui è, potremmo dire, l'antimodello o il modello vero, perché precedentemente, alla fine del capitolo terzo, c'è la genealogia che arriva non come Matteo ad Abramo, padre nella fede, ma arriva ad Adamo, cioè il primo uomo. Gesù è il controaltare, il primo uomo è stato disobbediente, il secondo uomo, lo ascoltavamo nella liturgia, spirito datore di vita, la prima lettera ai Corinzi, il capitolo 15, il secondo uomo è obbediente. Cioè Gesù Cristo offre al Padre l'obbedienza che si attende dall'umanità. E in questo modo Cristo è l'uomo nuovo, l'uomo vero, l'uomo perfetto, e lui ha le stesse tribolazioni del popolo. Ma la chiave che io offro di solito a me, e la offro anche a voi, è un'altra realtà, complementare rispetto alle altre. Il demonio ci tenta su tre cose. Primo, il rapporto con noi stessi, la prima tentazione. Il rapporto con gli altri, seconda tentazione. Il rapporto con Dio, terza tentazione. Questi sono i tre ambiti delle tentazioni, che si presentano sempre in maniera diversa, ma è qui che il demonio mette l'accento. Proprio per questo Sant'Alfonso dice che in una buona confessione bisogna tener conto di questi tre ambiti: il rapporto con se stesso, il rapporto con Dio e il rapporto con gli altri. Ora, nella tentazione noi dobbiamo sempre stare attenti a questo: il contesto, la voce del tentatore e come io rispondo alla tentazione. Ora cerchiamo di entrare molto brevemente in questa struttura che l'Evangelista ci offre. E se per quanto riguarda la seconda e la terza tentazione, il contesto è molto semplice, perché nel secondo caso, il capitolo 5, il versetto 5, il demonio lo portò, gli fece vedere in un attimo tutti i regni della terra. Nella terza tentazione invece lo porta nel luogo più alto del Tempio. Sembrerebbe che nella prima tentazione manchi il contesto, invece il contesto c'è. È il contesto dell'umanità di Gesù. Ebbe fame. Il demonio entra nella nostra vita attraverso le porte delle nostre debolezze, che in sé non sono peccati. Cioè, il demonio utilizza quello che noi siamo. Un esempio: la porta che il demonio nella mia vita trova sempre sfondata è quella della gola, perché io sono goloso. Allora è lì che bisogna essere maggiormente vigilanti, cioè ciascuno sa le porte che sono molto più fragili nelle cerniere oppure nel chiavistello, è lì che noi dobbiamo mettere più forza. Allora è questo che bisogna fare, diversamente da come fece Davide quando doveva uccidere Uria. Vi ricordate? Mise Uria nella parte in cui l'esercito nemico era maggiormente forte. Qui invece il demonio ci sbaraglia lì dove noi siamo deboli, entra attraverso quelle porte. Per questo il libro del Deuteronomio 15:9 dice: veglia su di te, la vigilanza su se stessi. C'è un'omelia di San Basilio proprio su questo versetto del libro del Deuteronomio. Veglia sopra di te, la custodia di se stessi, la custodia dei propri sensi, la custodia della propria vita. Ma io posso custodire se mi conosco, ma se non mi conosco, ma che voglio custodire? Allora, qui il demonio inizia, potremmo dire, dalle cose più semplici, dal fatto che Gesù ha fame. E quindi inizia a parlare, gli disse il demonio. Ora, dobbiamo notare qua che se anche nelle nostre rappresentazioni vediamo sempre questo demonio nei modi più orribili, diversamente da quando ha detto l'Evangelista nel battesimo che lo Spirito Santo venne sotto forma di colomba, in forma corporea, qui non parla di forma corporea a proposito del demonio, ma dice soltanto che il demonio inizia a parlare, perché il demonio ispira i pensieri, non c'è bisogno che appaia completamente. Il demonio parla dentro di noi, il demonio ruggisce come un leone, ruggisce dentro di noi. Per questo bisogna saper vigilare su se stessi e saper riconoscere anche le voci. C'è tutta quanta la patrologia greca che insiste proprio su questo. La vita spirituale inizia dal conoscere le voci, logismos, il pensiero, discernere i pensieri. Ora, se non c'è il discernimento del pensiero, come c'è preghiera? Padre, io mi distrago. Capito che mi distrago? Ma pure io mi distrago. Ma no, non possiamo accontentarci di portare soltanto nel sacramento le nostre distrazioni. Dobbiamo entrare nella dinamica della distrazione e una buona volta dobbiamo comprendere come si combattono i pensieri, come si cerca di opporsi al tentatore. Ora c'è questa voce del demonio. E il demonio che cosa dice? Se tu sei figlio di Dio, fammi vedere chi sei. Dimostrami che sei figlio di Dio. Dimmi a questa pietra che diventi pane. Gesù non vuole per sé nessuna concessione. Il popolo nel deserto ha chiesto una concessione con la manna. Gesù no. Non vuole utilizzare il suo essere figlio di Dio per sé. Gesù opererà miracoli straordinari, ma mai per sé, sempre per gli altri. Il demonio che cosa dice a Gesù? Ma tu hai la facoltà, ma vai, ma approfitta, fai quello che vuoi. Sono le voci che sentiamo anche noi. Ma sei tu il guardiano di questo convento? Ma dai, imponi la tua forza, utilizza la tua autorità, sbaraglia la superbia degli altri. Ma come la sbaraglia la superbia degli altri? Con una superbia più grande. Qualche tempo fa è venuto a parlarmi un sacerdote che mi diceva: sai, dico, ma che cosa hai fatto ultimamente? Ah, ho tolto le chiavi alla sacrestà. Oh, cosa buona. E come hai fatto? No, perché io avevo pulito in sacrestia e lei mi ha chiamato e mi ha detto: ma dove avete messo quelle cose che io conservavo? Ah, poi quando ci sono questi racconti io mi sollazzo, mi piacciono sentirli. Allora entro nei particolari anche. Vero. E tu che cosa hai fatto? Ah, le ho detto: aspettami che ora vengo. Ta-ta. E poi la carriera come è andata a finire? Ah, come è andata a finire? Che lei ha iniziato a dire che quelli erano i fogli. E tu che cosa hai detto? Ah, io ho detto che io sono il parroco e che mi doveva tornare le chiavi. Bene. Bene. Penso che Gesù abbia fatto la stessa cosa. Tu che ne dici? Soltanto questo ho detto. Penso che Gesù abbia fatto la stessa cosa. Cioè, non ci rendiamo conto delle dinamiche che noi attuiamo, nel senso che affermiamo la nostra autorità e siamo il centro di tutto. Ma dimostrami veramente che tu sei il parroco, ti faccio vedere io, non ti preoccupare. Il demonio là ci prende. L'essere il centro della vita degli altri, essere il centro sempre di ogni cosa, fare le cose per sé o fare le cose per gli altri. Questa è una domanda che io mi faccio spesso durante la mia giornata, quando mi sento maggiormente triste, magari insomma mi sembra di non concludere niente. Allora mi chiedo: ma quello che sto facendo lo sto facendo per me o lo sto facendo per Dio e per i fratelli? Perché se mi devo affannare per cercare una realizzazione personale, la mia vita non serve a niente. Ma se quello che faccio è per Dio, ai miei occhi posso anche perdere tempo. Ma forse agli occhi di Dio quello che faccio vale, perché sacrifico la mia volontà. Ed è questo che il Signore vuole, il sacrificio della propria volontà. Gesù come risponde a questa tentazione, così come risponderà alle altre? Gesù risponde con la parola di Dio. Gesù fa esperienza fa tesoro dell'esperienza che il popolo ha fatto nel deserto. La familiarità con il testo dell'Antico Testamento diventa un monito e diventa un faro, lampada ai miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino. Gesù si sente parte di un'esperienza più grande, che quella del popolo. E leggendo la scrittura impara a come deve comportarsi in situazioni simili. Ma questo serve anche a noi, altrimenti la lettura della scrittura non ci serve a niente. Se ci troviamo in situazioni simili, e sempre ci sono situazioni simili a quelle che ci vengono presentate dalla scrittura, e ci comportiamo così come coloro che vengono osteggiati e criticati dal libro sacro, cadiamo in quelli che sono i tranelli del demonio. Non riusciamo a fare quel salto di qualità. Pensate alla prima lettura dell'altro giorno, una condizione di difficoltà, ma Davide che cosa fa? Si ritrae, dice: no, io non voglio stendere la mano contro il consacrato del Signore. Anche il fratello che mi sta accanto può essere voce del demonio nella mia vita, che mi spinge a dire: ma te tu il re, Dio ti ha messo nella tua mano il tuo nemico, uccidilo. Non si risolvono i problemi uccidendo l'antagonista, ma sedendosi con lui e stipulando la pace prima di andare dinanzi al tribunale. Noi viviamo sempre la nostra vita figurandoci come Don Chisciotte dei mulini a vento che non esistono. I nemici sono nel nostro cuore, i nemici sono nella nostra mente, ed è lì che dobbiamo spogliare la voce del demonio. E c'è un unico modo di spogliare la voce del demonio, ed è l'umiltà. Dio resiste ai superbi e fa grazia agli umili. Il demonio fa grazia ai superbi e fugge dinanzi agli umili. Per questo nei riti di esorcismo, lì, quando si invoca la Madonna, il demonio strepita e scappa, perché Maria è la creatura più umile dopo Gesù Cristo. È l'umiltà. E dov'è che Gesù dimostra l'umiltà qui? Gesù non aggiunge nessuna parola a quella del Deuteronomio. Gesù ricorda la parola, la propone a se stesso, e è la parola che diventa scudo contro i dardi del demonio, proprio in quella visione dell'uomo spirituale che ci viene data dall'autore della lettera agli Efesini. La parola di Dio è viva, vera, efficace, e Gesù ne fa esperienza. La parola è il mio scudo, il mio baluardo, mia potente salvezza. Gesù non si difende con la sua parola, ma si difende con la parola di Dio. Per questo tante volte noi cadiamo, perché non ci difendiamo con la parola di Dio. Quando la nostra vita, il nostro ministero è trasparenza della presenza di Dio, il demonio scappa. Per questo i padri, Evagrio soprattutto, consiglia dinanzi ai pensieri di opporre sempre la parola di Dio, la parola della scrittura meditata. Noi le abbiamo fatto diventare le giaculatorie, che sono diventate una pratica devozionale, ma negli inizi della storia della Chiesa invece c'era altro. C'era questo ruminare la parola perché potesse illuminare e soprattutto opporsi al tentatore. E la tentazione, poi, questa è una cosa molto importante, si stronca all'inizio. Con il tentatore non bisogna parlare. Noi, almeno così faccio io, non so voi, io invece con il tentatore che faccio? Faccio accomodare. Allora facciamo un caffè, un bicchiere d'acqua, prendi qualche cosa, ed è normale. Insomma, ho la presunzione di credere che poi il tentatore, preso con le buone, se ne vada. No, il tentatore bisogna prenderlo con la forza e bisogna cacciarlo fuori appena bussa. Per questo Eva cadde. Ma perché? Perché si mise a parlare con il tentatore. Ma allora, ma è vero che Dio... No, ma non è vero, e stanno a parlare con me. E è normale che parlando con Eva poi il tentatore è la meglio. Quello è un brano stupendo, dove il tentatore inizia da lontano e poi è Eva che lo porta verso l'albero. E una volta che ha insinuato il dubbio su Dio, il demonio se ne va. Eva inizia a ragionare, vede l'albero bello per acquistare la sapienza, gustoso. Il demonio questo vuole toglierci la pace, vuole metterci il dubbio riguardo alla bontà di Dio. Con il demonio non si parla, non si discute. Col demonio bisogna opporre l'unica forza che noi abbiamo, ed è la parola della scrittura, che è sempre lampada. Ora chiediamoci come ci comportiamo nella dinamica delle tentazioni. Quando si presenta un pensiero, immediatamente lo sradichiamo con la forza di Dio, oppure lo facciamo entrare nel cuore e dicendo: vabbè, ma che fa? Che c'è di male? Quante volte diciamo questo? Ma che c'è di male? Capito? C'è un mio confratello che dice, ma che c'è di bene? Allora, in nome di questo buonismo facciamo entrare attraverso gli occhi nel nostro cuore tante immagini che poi vengono rielaborate. Vado un po' più allegramente. Le tentazioni sono un crescendo, da quelle più semplici a quelle più difficili. La seconda tentazione riguarda il potere. Gesù che cosa fa? Viene portato in alto e il demonio gli mostrò in un istante tutti i regni della terra. È la fantasia. Gesù non viene portato fisicamente, è la fantasia che interviene. E in un istante gli mostra tutto. E promette la gloria e la potenza. È una delle tentazioni che il demonio presenta continuamente. Naturalmente potremmo dire che qui il demonio scignotta la parola di Dio. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Gesù avrà la potenza, ma che passa attraverso la croce. Gesù non vuole una potenza alternativa, una realizzazione alternativa, se non quella che gli dà il Padre. Allora, quale potenza noi scegliamo? Quale forza noi riceviamo? Il diavolo propone un'alleanza con lui. Prostrati, io ti darò tutto. Un'alleanza alternativa con Dio, a quella di Dio. Io voglio prendere il posto di Dio nella tua vita. Io ti do la possibilità di essere il primo, di avere potenza, di avere gloria. Exousia e doxa, dice il testo, che sono le due cose che Gesù in quanto figlio ha dal Padre, ma che si riveleranno nel mistero della sua Pasqua. Non ci possono essere due padroni, ce ne deve essere uno soltanto. Ora, la vita di Gesù è un servizio. Gesù non ammette un potere diverso da quello che il Padre esercita nella sua vita. E in questa seconda tentazione c'è un accento molto molto forte che viene fatto dall'Evangelista citando sempre la Sacra Scrittura, il libro del Deuteronomio, lo Shema Israele. Lui solo adorerà. Ci sono autorità alternative dinanzi alle quali noi ci prostriamo. Ci sono politici di turno che noi cerchiamo di ingraziarci per realizzare anche le cose più belle, ma bruciando incensi a loro, non a Dio. Riusciamo ad essere liberi da ogni potere politico, da ogni gloria mondana. La nostra potenza passa attraverso la croce. I segni della nostra onnipotenza sono quelli di Cristo crocifisso, ovvero un capo coronato, le mani trapassate dai chiodi, un cuore squarciato. Sono questi nella nostra vita e nel nostro ministero i criteri che ci portano a dire: io appartengo a Dio e non appartengo agli altri. Sta scritto. Rifarsi unicamente a Dio, attendere con pazienza i momenti e i tempi della realizzazione del Signore nella propria vita. La terza tentazione, vedete, la dinamica è sempre la stessa: il demonio provoca e Gesù non gli dà possibilità di parlare. La terza tentazione è quella molto più sottile. Non soltanto perché la tentazione che riguarda Dio, ma è la tentazione nella quale il demonio strumentalizza la parola di Dio. Perfino i luoghi sacri, le cose sante, possono diventare una tentazione. Il demonio lo porta a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio, Gli esegeti qui si chiedono che cos'è questo punto più alto del Tempio. L'Evangelista non vuole in realtà indicare un luogo preciso. È un luogo, possiamo dire, che si presenta all'immaginazione dello stesso Gesù. Perfino i luoghi più sacri possono diventare quelli della grande perversione, dove la grande meretrice mette il suo regno. Purtroppo lo stiamo vedendo ultimamente. Ora c'è quel bel discorso di Paolo VI, lo ricorderete, sul fumo di Satana che è penetrato nella Chiesa. Ci si aspettava una rinnovata primavera dopo il Concilio e noi dobbiamo, ahimè, constatare che il nemico sta prendendo possesso nei luoghi più sacri e più santi. Ora, il demonio che cosa fa? Prende la parola di Dio, perché il demonio conosce la Scrittura, non crede nella Scrittura e non credendo nella Scrittura non riesce neppure a comprenderla, perché soltanto chi ha fede comprende la parola della Scrittura. Se anche avessi, conoscessi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi la carità, sono come un bronzo che dice, suona e un cembalo che tintina. È l'amore la chiave di lettura, l'amore significa fede. Il demonio cita la Scrittura, ma guardate, la cita proprio bene. C'è un'ammonizione di San Francesco a noi frati, la terza, quando Francesco parla dei gradi dell'obbedienza, che arrivato a un certo punto dice: non ti illudere, perché il demonio conosce meglio di te la parola della Scrittura ed è sottile nei suoi ragionamenti. Ed è proprio quello che avviene qui. È un teologo e un esegeta perfetto, ma la sua esegesi non ha cuore, non riscalda. Cita la Scrittura, ma Gesù riesce a smascherarla. Ora, cari fratelli, questo può accadere anche nella nostra vita. Tante volte, citando la Scrittura, noi ne facciamo una spada per ferire gli altri, per affermare la nostra autorità, per piegare Dio ai nostri desideri. Dio ha detto che ti sarà accanto, manderà gli angeli. Gesù invece non presume di piegare Dio a sé, attendere i tempi di Dio, non volere dei segni, non volere dei segni della presenza di Dio, non pretendere nulla se non ciò che il Signore ci dona. San Francesco lo applica anche ai rapporti fraterni. Dice: non pretendere dal tuo fratello più di quello che lui può darti e non pretendere che sia un cristiano migliore. Non pretendere nulla dalle persone che ci stanno accanto e non pretendere nulla da Dio in questa totale obbedienza a Lui. Che il Signore veramente ci accompagni in questo cammino e ci spinga a conoscerci per custodirci e a saper guidare le persone a conoscersi, a vegliare su di loro e soprattutto a non perdere mai una speranza, che è quella della compagnia dello Spirito Santo. Nulla e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. L'augurio che io faccio a me e a voi è che il nostro sia sempre più un ministero di speranza che ci porta a combattere contro il male, ma a ricordare che Gesù lo ha detto e lo ha promesso: voi avrete tribolazioni nel mondo, ma io ho vinto il mondo. Grazie per il vostro ascolto.